Buongiorno a tutti. Cercherò di non deludervi anche quest'anno, per cui se l'anno scorso a Jesolo avete pianto, quest'anno minimo vi strappate tutti i capelli e questo succederà però alla fine. Non vuole essere una lettura magistrale, anche perché non ne sarei all'altezza. Io lavoro in reparto, non ho la laurea specialistica, quindi mi mancano delle basi per poter sostenere una lettura magistrale. Però, lavorando oramai da qualche anno, quindi essendo un infermiere, tra virgolette, esperto, almeno spero, ho pensato di affrontare questa relazione come se fosse un momento di riflessione di tutta la sala. Quindi spero poi che nel dibattito esca fuori l'elevato valore che vorrei oggi riuscire a raggiungere insieme a voi. E proviamo. Quando qualcuno mi ha detto perché non provi a parlare della sostenibilità economica e dello sviluppo assistenziale, mi sono sentita come al momento dell'adolescenza e quindi è insorta a me una rabbia che probabilmente ancora non ero riuscita a maturare. E siccome mi sono venuti in mente i periodi dell'adolescenza in cui io ho deciso di fare l'infermiera, sono andata a rivedere i testi che tanto mi appassionavano all'età di 16 anni. E in particolare sono andata a vedere Jean-Paul Sartre, quello che diceva all'interno della nausea. Io ho sempre pensato che questa lettura fosse una lettura fortemente pessimista. E invece, a distanza di anni, ho avuto una scoperta, cioè Sartre mi dava uno spiraglio che io probabilmente all'epoca non ero ancora matura per capire, ma che adesso dobbiamo rileggere alla luce di quella che è la nostra maturità professionale, le grandi opportunità che l'università, ma anche l'utente, ci riesce a dare. E allora la leggiamo insieme, farò brevemente, però per intercalare magari qualche riflessione. E quindi, come mi sento distante da loro, mi sembra di appartenere ad un'altra specie. Non hanno paura, si sentono a casa loro. Hanno la prova 100 volte al giorno che tutto si fa meccanicamente, che il mondo obbedisce a leggi fisse e immutabili. Pensano a domani, cioè semplicemente ad un altro oggi che ritorna sempre, uguale ogni mattina. La sua sottomissione non è altro che pigrizia. Ciò che scambiano per costanza non ha che abitudini e le si può cambiare domani. E se capitasse qualcosa, allora gli sembrerebbe di sentirsi scoppiare il cuore. Ieri Elio Rodrigo parlava di buttare il cuore oltre. E quindi se rivediamo in chiave critica quello che stiamo facendo, dobbiamo sentirci scoppiare il cuore. Griderò al loro passaggio, che ne avete fatto della vostra scienza, della vostra laurea magistrale? Che ne avete fatto del vostro umanitarismo, che probabilmente è stata la spinta che vi ha fatto scegliere, spero, non la vocazione, ma l'umanitarismo vi ha fatto scegliere di fare questa professione. Dove andate a finire la vostra dignità di canna pensante? Io non avrò paura, o almeno non più che in questo momento. È in questo momento che dobbiamo cercare di reagire, è in questo momento che ci sono i tempi e diciamo gli spunti per cercare di modificare qualcosa. Ma questo momento lo abbiamo tutti i giorni, non è solo oggi, 27 ottobre, credo, perché siamo qui riuniti e perché ci piace dire queste cose che fanno tanto chic. E quindi sostenibilità economica. Dopo essermi ripresa un po' dalla lettura di Sartre, ho pensato, ma la sostenibilità economica da che cosa è data? È data essenzialmente da delle scelte che fa sicuramente il politico, che fa sicuramente il collegio, ma che facciamo anche noi ogni giorno quando decidiamo nel nostro reparto se utilizzare o non utilizzare un determinato presidio. Se richiedere o non richiedere determinati numero di lenzuola, se se richiedere o non richiedere quella dieta specifica per quel paziente. E quindi le nostre scelte oggi, identificate, misurate, valorizzate, saranno poi la chiave di lettura della sostenibilità economica di domani. Se sbagliamo a fare delle scelte oggi, procureremo probabilmente degli scarti in negativo, o se facciamo invece la scelta giusta, potremmo provocare degli scarti in positivo, e questi scarti messi tutti insieme riusciranno a dare una valenza economica migliore al nostro domani. Ma l'Italia è grande, come diceva Tonia De Crescenzo ieri, è lunga, e in ogni parte d'Italia ragioniamo con un pensiero molto spesso diverso. E guardiamo un po' invece il legislatore come ha inteso la sostenibilità economica. Vediamo che scelte ha fatto. Questi sono dei, diciamo così, riassunti che ho fatto brevemente su quella che è invece un mandato del Ministero della Salute, che cerca un po' di mappare le spese economiche in questo Paese. Allora, per quanto riguarda ad esempio il servizio di guardia medica, vediamo come ci sono due differenze fondamentali tra centro-nord e sud. Nel centro-nord la guardia medica è fortemente rappresentata soprattutto nelle zone turistiche. Quindi che cosa si è pensato? Che nel momento in cui aumenta l'afflusso di persone in un dato territorio è giusto aumentare il numero delle guardie mediche in modo da dare un risultato migliore all'utenza. Nel sud, nel centro-sud, in alcune zone sono segnalate ancora forti carenze numeriche. L'assistenza domiciliare integrata: chi di noi lavora con i pazienti cronici sa benissimo che molto spesso questi pazienti occupano dei posti di rianimazione, di terapia intensiva, perché non hanno dove andare, perché ancora in Italia non è possibile ipotizzare ad esempio una dimissione che non sia protetta, se non a spese dei familiari. In questa relazione si riassume che 25 ore di assistenza vengono erogate ai pazienti, ma non sappiamo quali pazienti e ad esempio in che regione. E la media dice ancora che 18 ore sono garantite dal personale infermieristico. Io mi chiedo se in queste 18 ore ci sono degli spazi che potrebbero essere magari dedicati ad altri professionisti della salute o a degli operatori di supporto, e magari liberare quell'infermiere per fare assistenza a qualche altro paziente. La spesa farmaceutica è stato il grande boom del nuovo Ministro della Salute, e perché è importante andare a leggere anche il dato riguardo alla spesa farmaceutica, perché ad esempio un dato oggettivo è come vengono ripartiti, in questo caso le nostre finanze. In Umbria una ricetta ha un valore circa di 21,18 euro e nel Lazio 31 euro. Non credo che però la qualità dei medicinali sia diversa. Le strutture riabilitative, altro punto dolente della nostra, del nostro sistema sanitario nazionale. Una cosa che vale la pena di tirare fuori in modo eclatante è che sono stati fatti dei calcoli su quello che è il personale che lavora dentro le strutture di riabilitazione, ma questi calcoli riguardano semplicemente il medico, i terapisti e i logoterapisti, logopedisti, scusate. Non vi è alcuna citazione riguardo al personale infermieristico, che viene inglobato con il personale ausiliario e altre categorie. E quindi, se è vero che abbiamo delle difficoltà, è vero anche che migliorare i servizi di riabilitazione, andare a raggiungere il cittadino sul territorio, ad esempio con una guardia medica che potrebbe risolvere gli accessi impropri al pronto soccorso, forse potrebbe garantire, anzi sicuramente potrebbe garantire una migliore qualità per l'utente, e potrebbe garantire all'infermiere la possibilità di lavorare meglio anche con un basso o ridotto numero nell'organico. La degenza media viene calcolata circa di 6,9 giorni e i dati che mi interessava riportare era come la medicina generale, che spesso noi bistrattiamo, è una di quelle situazioni forse a maggior rischio perché vede un numero di ricoveri maggiori, e vorrei anche sottolineare come un malato di medicina sia qualche volta più a rischio del malato che sta in rianimazione, perché ha molteplici fattori, molto spesso ancora non diagnosticati, che possono modificare la qualità della sua vita, ma anche un evento critico in pochi minuti. E quindi, a mio giudizio, un plauso ai nostri colleghi della medicina che riescono a fare un buon servizio nonostante questi numeri che vedete qua espressi. E poi un altro dato interessante, si parla ancora di rapporto infermieri-medici, cioè quanti infermieri ho rispetto ai medici, come se gli infermieri fossero ancora delle ancille del medico, e quindi si valuta la qualità in base a quante persone ruotano intorno a questa figura misteriosa che è il medico. Allora, il dato è di circa 2,6, questi sono dati relativi a una stesura che riporta, diciamo, la situazione del 2003. Rapporto infermieri-medici uguale a 2,6. Se torniamo alle relazioni di ieri e se andiamo a rivedere quella spartizione dell'assistenza, quella parcellarizzazione dell'assistenza che è stata ipotizzata nel momento in cui l'università ha aperto altre lauree o altre, insomma, percorsi di carriera, io mi chiedo di questi 2,6 infermieri quanti saranno gli infermieri che realmente saranno non a servizio del medico ma vicino al letto del paziente. Questo è solo, voglio dire, non è polemica, è solo un momento di riflessione, perché se stiamo stabilendo il futuro è bene pensare anche a quelli che sono i dati su carta e a quella che è invece la realtà operativa che vediamo, che viviamo anche. E allora lo sviluppo assistenziale. Siccome mentre stavo preparando questa relazione mi sentivo un po' come un malato psichiatrico quando vede delle cose che non ci sono, ho pensato di mettere questo tipo di iconografia e di farvi vedere il mondo così come lo vedo io da dietro le sbarre del mio reparto. E poi mi è venuta in mente anche un'altra cosa, che qualcuno tanto tempo fa aveva già scritto che i risultati non li vedremo subito, probabilmente non li vedremo per niente, ma saranno a favore di chi verrà dopo di noi, probabilmente dei nostri figli o forse dei nostri nipoti. E allora per lo sviluppo assistenziale, io ritengo che la prima cosa sia quella di andare a verificare la qualità percepita dall'utente, come l'utente ci vede. È vero che non siamo visibili, è vero che girano barzellette tipo questa che state vedendo nella proiezione, ma è vero che forse anche noi temiamo di essere malati perché potremmo incappare in persone di questo tipo. E quindi dobbiamo farci, scusatemi, ma penso che sia doveroso, un primo esame di coscienza e andare a rivedere che grado di affidabilità noi riusciamo a trasmettere all'utente nel momento che arriva in una struttura sanitaria o nelle unità territoriali. E allora, se siamo in grado di intendere e di volere, non possiamo chiudere le giraffe utilizzando un cancello di questo tipo, ma dobbiamo tirare su le nostre risorse cerebrali per cominciare a cambiare. Altrimenti, se non vogliamo cambiare, nessuno ci forza, non c'è nessuna legge che ci porta a forzare la nostra disponibilità al cambiamento, ma perlomeno ve lo chiedo a nome di tutti quelli che hanno deciso di continuare a cambiare, evitiamo di fare opera di ostruzionismo, non costruiremo altro che disagio che non sarà a carico dei colleghi, il disagio sarà sempre e solo vissuto dal malato. E come arrivare allo sviluppo assistenziale? Mentre giravo su internet mi sono imbattuta in questa cosa che mi fa piacere riportare perché forse quello di cui abbiamo bisogno. Sembra che uno scienziato qualche anno fa abbia ipotizzato come il battito di ali di una farfalla in Brasile ha potuto provocare o potesse provocare una tromba d'aria nel Texas. Che cosa significa questo? Che probabilmente se ognuno di noi comincia a riflettere su quello che è la sua qualità di lavoro, su quello che è la sua riflessione seria, personale, profonda, al di là di quelli che sono i pregiudizi o i qualunquismi o i disfattismi di cui siamo pieni e a cominciare dal telegiornale per arrivare sui libri che leggiamo tutti i giorni, vedremo come questi piccoli cambiamenti possono arrivare a far diventare la sanità forse qualcosa di diverso, sicuramente qualcosa di diverso, comunque non uguale a oggi. E allora, come fare a risolvere i problemi che ci attanagliano tutti i giorni? Come arrivare allo sviluppo dell'assistenza? Sicuramente andando a prevedere quelli che saranno i nostri disagi futuri. E nel momento della previsione verificare quali strumenti abbiamo e quale potenzialità ancora dobbiamo tirar fuori al fine di arrivare a una risposta migliore che garantirà all'utente una migliore qualità e a noi sicuramente una maggior motivazione professionale. E allora mi sono permessa di portarvi uno schema che non vuole essere niente di educativo, ma il mio schema mentale nei confronti dei problemi che vivo tutti i giorni. Questa sono io lunedì mattina quando tornerò al lavoro e questo è invece il mio modo di pensare, l'organizzazione del reparto. Naturalmente ho ripreso i codici, visto che lavoro nel Dipartimento di Emergenza, ho ripreso i codici che siamo abituati a vedere. Allora, se il problema ha valore 100 per il malato e ha valore 100 per il personale, è sicuramente dal punto di vista organizzativo un problema da affrontare subito, non dopo la farmacia o dopo le prescrizioni o dopo la visita, da affrontare subito. E questo implica un grande sforzo per il coordinatore che deve rimboccarsi le maniche, entrare in corsia, non sedersi dietro alla scrivania e verificare cosa sta succedendo, verificare qual è il carico di lavoro, verificare cosa stanno combinando i medici, quali sono le priorità dei medici e quali sono le priorità del malato, perché l'infermiere comunque sarà sempre al servizio del malato, anche se a volte dice esattamente il contrario. Se invece questi problemi hanno una valenza, una rilevanza minore, abbiamo la possibilità di continuare a lavorare, di organizzare la nostra assistenza così come magari l'avevamo organizzata ieri, ma di andarli a rivedere appena possibile. È un imperativo etico andare a rivedere appena possibile. Non è scritto da nessuna parte, non è scritto sul profilo, non è scritto sul codice civile. Sappiamo però che noi possiamo modificare gli errori e se li possiamo modificare o li possiamo prevenire, lo dobbiamo fare nel più breve tempo possibile. E allora, molto spesso vediamo i problemi come se fossero, no, elefantiaci e noi ci sentiamo tipo una piccola farfallina che si appoggia su questo problema. Stiamo attenti anche all'analisi del problema. Cerchiamo di essere razionali così come lo saremmo, voglio dire, a casa o quando guidiamo la macchina e magari c'è troppo traffico e cerchiamo di trovare una soluzione. Suddividiamo il piccolo problema, scusate, il grande problema, il problema major, in tanti piccoli problemi. Ma come si fa? Un esempio, e questo è un esempio che calza la realtà del mio reparto. L'ho voluto portare perché lo sviluppo assistenziale si può fare anche con le nostre poche conoscenze, magari non aggiornatissime, basta avere la volontà di farlo. Un esempio per l'area critica sono sicuramente le infezioni. Le infezioni sono una di quelle, effetti collaterali del ricovero in area critica, che vedono l'infermiere in prima linea insieme agli altri professionisti. Allora, osserviamo il problema infezioni nosocomiali. Qual è il problema su cui possiamo intervenire subito, perché è un problema rosso, massima emergenza? andiamo a osservare quello che è il nostro lavoro quotidiano, e questo si può fare. Si può fare semplicemente con la supervisione tra pari, si può fare tra infermieri, tra coordinatore e infermiere. E una volta osservata questa tecnica, cerchiamo di, questo problema, cerchiamo di oggettivizzarlo. E quindi noi come ci siamo comportati di fronte al problema? Non mi piace come gestisco il CVC, non lo so se ho dei problemi oggettivi, ma non mi piace come gestisco il CVC. Vedo che c'è qualcosa che non va, viene fatto sul letto sporco, i medici arrivano e per sentire se il CVC è infiltrato scoprono la medicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa facciamo? Andiamo a analizzare tutti i problemi relativi a questo CVC e ce li facciamo arrivare addosso, così come viene tipo un brainstorming. E quindi ci andiamo a ricercare tutti i possibili fattori che riguardano il problema, in questo caso, della gestione del CVC. E quindi vediamo subito che, ad esempio, la tecnica è una tecnica che non è condivisa da tutti. Il mio lato migliore è questo, se mi vuoi fare la foto. Grazie. Vediamo che il materiale a disposizione non è adeguato, lo sappiamo che non è adeguato, perché ogni volta che andiamo a attaccare quel cerotto ci provoca o una lesione cutanea, oppure un'allergia, oppure lascia troppo colla quando togliamo il cerotto stesso. E sappiamo un'altra cosa, e noi lo sappiamo bene perché abbiamo un rapporto di un infermiere per tre malati in rianimazione, sappiamo che il rapporto infermiere-paziente è troppo elevato. E questo lo dice, non lo diciamo noi, lo dice la bibliografia, che parla di rapporto uno a uno come unica soluzione per ridurre, non togliere, non rimuovere completamente, per ridurre le infezioni nosocomiali. E allora andiamo a supportarci con dei dati oggettivi che possiamo mostrare sui tavoli dei politici, quindi sui tavoli dei nostri diretti responsabili. E quali sono i dati? Noi ci siamo messi a studiare tutti i pazienti che entravano e che manifestavano febbre tutti praticamente. E a luglio sono entrati 53 pazienti, e su questi 53 pazienti sono stati monitorizzati 51, e su questi 51 abbiamo rilevato due infezioni CVC relate. In agosto ancora due infezioni CVC relate, in settembre una sola infezione CVC relata, in ottobre altri due pazienti, di cui uno proveniente da un altro reparto. Anche questo è un dato fondamentale, cioè sapere che non siamo solo noi può riuscire in qualche modo a smuovere non solo la nostra unità operativa, ma ad esempio l'unità operativa che ci ha inviato questo paziente, e quindi cominciare a lavorare insieme per arrivare alla soluzione del caso. E di fronte a questi dati non potevamo non muoverci, perché avendo tutti una stessa formazione e gli stessi valori, sappiamo benissimo che di fronte a un problema dobbiamo trovare una soluzione. Allora, come fare? Prima di tutto l'informazione, passare le informazioni a tutti, non a pochi eletti. Informare il personale tutto, ma in qualsiasi di qualsiasi categoria, che vogliamo arrivare a ridurre il rischio delle infezioni. Analizzare i dati insieme alle persone, insieme agli infermieri, insieme ai medici, insieme agli specializzandi e ai consulenti. Sollevare i dubbi. Che cosa stiamo facendo? Rimuovere le certezze. L'infermiere esperto spesso ha delle certezze che gli servono come sicurezza e garanzia per andare avanti. Andare a rimuovere le certezze vuol dire scardinare i mattoncini che stanno alla base di questo pilastro, e vuol dire quindi fare un'opera delicatissima che deve essere eseguita con il massimo rispetto e la massima dignità di chi lavora. Perché chi lavora ha imparato quella cosa che magari è sbagliata, ma di sicuro l'ha fatto per migliorare quella che era la sua assistenza di qualche tempo fa. responsabilizzare tutti, l'infermiere come l'ausiliario che fa le pulizie, cioè fargli capire che cosa significa avere due infezioni CVC relate, il problema della setticemia, il problema della morte del paziente o il problema di una degenza più lunga, magari di 10 giorni, il problema degli antibiotici che dobbiamo somministrare e che costano tanto. Responsabilizzare quindi. Darsi un obiettivo raggiungibile, una scadenza temporale, non possiamo parlare a vanvera, la gente ha bisogno di risposte subito, gli infermieri sono abituati a fare subito, no? A volte non pianifica perché fanno, e quindi le risposte devono essere date subito. E le risposte si possono dare soltanto formando noi stessi, ieri è stato ribadito più volte, formando come? Non solo università, ma anche la garanzia di appartenere a dei gruppi che da soli vogliono arrivare a modificare, o tutti insieme vogliono arrivare a modificare la realtà di oggi. La partecipazione a corsi di formazione, ma anche l'utilizzo di siti internet che non sempre parlano solo in inglese, ma fortunatamente ci sono anche dei colleghi come Paolo Chiari, che abbiamo visto ieri, che traduce in italiano, che collabora nella traduzione in italiano di testi che possono essere utili alla nostra pratica quotidiana. La ricerca bibliografica è quindi andare a rifare un incontro con gli infermieri formati, quelli che abbiamo mandato in giro a sentire cosa gli altri dicono su quel problema. Ricerca del materiale bibliografico che sia il più possibile basato sull'evidenza e quindi non tutto quello che troviamo scritto su internet. E quindi rivedere criticamente questa bibliografia, anche perché io questa bibliografia poi ho la necessità oggi di portarla nel mio reparto. Quindi se la bibliografia dice che io ho bisogno di 3 o di 2 infermieri per fare una medicazione del CVC e io so che questo comporterebbe dei gravi disagi o comunque un rispetto, un rispetto relativo da parte degli infermieri, perché non posso staccare 2 infermieri per una pratica del genere, mi devo organizzare. Allora quindi posso pensare che con un paziente che non è sveglio e un infermiere esperto mi basta un infermiere, e laddove c'è un infermiere ne ho assunto posso mettere ad esempio un'OTA, una volta che l'infermiere ne ho assunto ha il protocollo in mano e sa di che cosa stiamo parlando. Risoluzione dei problemi tecnici. E quindi tra il dire e il fare che cosa succede? Sicuramente una revisione critica di quello che stiamo dicendo, no? Non dire cose che sono troppo astruse, arrivare solo agli obiettivi raggiungibili perché abbiamo bisogno di fare subito. Migliorare la qualità e contenere i costi, convincere che il miglioramento della qualità e il contenimento dei costi sono per il paziente, ma anche per noi, un risparmio di tempo, di energie e soprattutto un risparmio di dolore. I risultati sono delle procedure che riusciamo a trascrivere su carta e portare alla conoscenza di tutti, portare alla conoscenza anche dell'utente e dei parenti dell'utente. Perché è giusto che la trasparenza e la coerenza ci portino a parlare chiaro anche con le persone che si affidano a noi in questo momento. E adesso un altro punto di vista, che è quello del coordinatore. Il coordinatore ha una funzione importantissima quando parliamo di cambiamento e non si può dileguare in questo momento, ma deve assumersi il suo ruolo e le sue responsabilità. Deve osservare gli infermieri mentre stanno modificando la tecnica per verificare se l'utilizzo delle risorse è consono rispetto all'obiettivo che stiamo facendo, che ci siamo proposti, e se il tempo è il tempo necessario o può essere migliorato. Ad esempio, e quindi la verifica continua, quindi l'individuazione di una nuova documentazione in modo tale che si riesca a portare su carta quanto sta avvenendo nella pratica clinica e continuare con la raccolta dei dati statistici, perché è l'unica occasione per comprovare che abbiamo ottenuto un risultato, ancora non sappiamo se positivo o negativo, quindi Utilizzare ad esempio una scheda può essere utile per sapere se quel CVC è stato messo in un momento di emergenza, oppure se quel CVC è stato sostituito su guida con il metodo Seldinger o quello che vi pare a voi, in base a quelle che sono le vostre esigenze. E poi rilevare i dati oggettivi. E i nostri dati oggettivi penso che siano abbastanza gratificanti, perché nei mesi successivi siamo andati a fare la stessa analisi e abbiamo verificato che le infezioni CVC relate si erano presentate in 2 soli casi rispetto ai primi 10 che avevamo segnalato. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del cambiamento? I punti di forza sono che il coinvolgimento ci permette di migliorare i risultati e quindi di avviare lo sviluppo assistenziale, perché se io so che in questa prima tappa sono riuscita a raggiungere tanto, probabilmente guarderò con fiducia la risoluzione del prossimo problema. Notevole possibilità di avere materiale bibliografico anche in italiano. Se il nostro problema è la gestione dei CVC, in italiano c'è tutto, basta soltanto andarla a cercare, non abbiamo l'alibi della lingua. Poi se sappiamo anche l'inglese, meglio. Quali sono i punti di debolezza? Che poi noi dovremo affrontare, parlo in modo particolare del gruppo infermieristico, la discrepanza di linguaggio che c'è tra noi e operatori di altra categoria, come ad esempio il responsabile della farmacia o il responsabile dell'economato. Ma di fronte a dati oggettivi è difficile poi sentirsi rispondere no, in questo momento stiamo facendo dei tagli, perché li metti comunque di fronte a una responsabilità. Se loro non ci danno, per esempio, la pellicola semipermeabile per coprire i CVC, sanno che ci permettono di incorrere in un errore procedurale. E quindi, va bene, io non ho questo, condividiamo quelle che sono le nostre responsabilità di operatori sanitari. E ancora una volta, il supervisore in questo momento ha l'impegno forse più stressante, cioè quello di dover fare la verifica puntuale. Sappiamo che tutti ci piace fare il coordinatore, perché così facciamo mattina, il sabato e la domenica siamo a casa e possiamo andare a ballare con il nostro partner, però sappiamo che il momento più difficile del lavoro del coordinatore è quello di entrare dentro le stanze e verificare cosa sta succedendo. Se vogliamo fare un cambiamento, la verifica è necessaria, la verifica è positiva, la verifica ci aiuta a non incorrere in altri errori e soprattutto avere dei dati oggettivi che oggettivi siano, perché se poi non arriviamo a mettere in pratica bene quello che abbiamo scritto, rischiamo di non avere appunto oggettività. E la delega sulla supervisione non può essere fatta soprattutto in questo momento, perché diventerebbe un conflitto tra pari anziché una supervisione tra pari. Allora, per concludere, abbiamo 2 modi per dire sì allo sviluppo assistenziale o per dire no allo sviluppo assistenziale. Il primo, più semplice, è quello che probabilmente ogni tanto cerchiamo di fare, cioè quello di far finta di non esserci in quel momento. L'altro invece è un po' alla Sherlock Holmes, nel senso che ho voglia di cambiare, per cambiare devo analizzare tutti i dati, anzi più particolari sono probabilmente e più mi interessano. Quindi lo sviluppo dell'assistenza si può fare, lo dobbiamo fare e qui vogliamo testimoniare che vogliamo ancora credere nello sviluppo assistenziale. E allora vi lascio in questo momento a un po' di riflessioni. Thank you. E allora diciamo no, la prima risposta non è mai quella più giusta, perché la prima risposta è quella che ci viene in mente a noi quando pensiamo ad altro e non pensiamo agli altri. Quando pensiamo a sbrigarci perché arrivano le due e dobbiamo dare il cambio e non pensiamo che invece quella cosa, girare un paziente ad esempio, sì, implica uno sforzo notevole di rianimazione, ma allora diciamolo che implica uno sforzo notevole, non diciamo siamo pochi, valutiamo chi deve essere girato e chi non deve essere girato, quali sono i pazienti a rischio e quali no. Facciamo delle scelte che andranno a modificare la nostra sostenibilità economica domani e probabilmente il nostro futuro, anzi sicuramente. E vi lascio con l'uomo, si può dire, più meraviglioso assai che io abbia mai conosciuto in vita mia. Grazie.